Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Amici di Radio Budrio, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un frutto bellissimo, il melograno. Il nome scientifico, Punica granatum, potrebbe contenere già in sé l'origine, la zona di origine di questo frutto. In effetti, molti autori pensano, hanno sempre pensato, ma anche nel passato, che il melograno fosse originario di Cartagine e dintorni. Infatti, Punica, ricordate le guerre tra Roma e i cartaginesi, le guerre puniche? Punica potrebbe appunto derivare dalla zona di origine. In realtà altri autori dicono che siccome il rosso porpora veniva chiamato colore puniceo, proprio perché era tipico di quella zona, potrebbe essere che il nome invece deriva dal colore rosso invece dei grani e di questo frutto. C'è una definizione del famoso botanico dell'Ottocento, Ottavio Tardonizetti, che ci dice la sua idea sull'origine del melograno. Fu detto punica e malum punicum perché si crede portato da Cartagine e seminato per la prima volta in Cipro dai Pelagi. Peraltro vive molto bene fra noi ed è selvatico, si vedono molte siepi nelle vicinanze di Castello e di Doccia, nelle quali quando fiorisce fa villa il bellissimo color rosso, detto perciò punicio dagli antichi. Ecco, questa qui è una definizione secondo me bellissima dell'origine, di come questo arbusto abbia questi meravigliosi colori rossi sia nel fiore che poi spesso e volentieri anche nei grani. Il centro di origine di questo frutto sembrerebbe, grazie appunto a una serie di studi di tipo archeologico, sembra collocato grosso modo nell'Asia centrale e poi da lì si è diffuso un po' in tutta la zona mediterranea. Secondo questi reperti archeologici sembra venisse coltivato veramente in tempi antichissimi, forse uno dei frutti coltivati più antichi, il melograno. Sicuramente ci sono evidenze storiche che lo datano tra il 4000 e il 3000 a.C. in coltivazione. Un altro diciamo elemento che ci dimostra come il melograno sia un frutto veramente antico è la simbologia di cui si è arricchita nel tempo l'iconografia di questo frutto. Ci sono rappresentazioni artistiche varie che appunto usano il melograno come simbolo di fertilità. Quando si è arrivato in Italia non è così facile a sapersi, però tutta una serie di studi che sono stati realizzati alla fine degli anni 70, ai primi degli anni 80 nel Brindisino, hanno portato alla luce una serie di reperti con appunto resti di frutti di melograno che sembra venissero utilizzati anche in riti propiziatori. Grazie a questi ritrovamenti è possibile ipotizzare che l'introduzione della coltivazione del melograno in Italia risalga più o meno al periodo arcaico ellenistico, quindi siamo tra il VI e il III secolo a.C. Altre fonti invece riferiscono che il melograno invece sia stato introdotto proprio dai Romani grazie ai contatti con i Fenici. Dal sud il clima favorevole anche all'espansione dell'impero romano, quindi dal sud è stato portato poi anche più verso nord, a latitudini più nordiche, e in epoca medievale il melograno doveva aver raggiunto una bella diffusione in Italia, tanto che il famoso agronomo Pier De Crescenzi, nel suo trattato di agricoltura, siamo appunto nel 1300, dedica addirittura un intero capitolo alle melograne. Un po' più avanti nel tempo e sempre comunque tardo medioevo, troviamo degli scritti che ci attestano la presenza in Emilia Romagna anche di melograni, e in effetti c'è un vecchio studio sui ducati di Parma, Piacenza e Guastalla in cui appunto si dice che siamo nel 300 veniva consigliata la piantumazione degli olivi, quindi evidentemente il clima doveva essere abbastanza favorevole, e soprattutto negli orti si curavano e si piantavano fichi, more e melagrani. Si parla appunto dei territori di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche di Modena e Bologna, quindi diffuso un po' in tutta l'Emilia. È arrivato sicuramente anche nel Ferrarese, anche qui tutta una serie di depositi archeocarpologici, si chiamano così, praticamente sono le ruscarole, le immondezzai del Palazzo Ducale di Ferrara. Da questi depositi di rifiuti databili tra la fine del XIV e il XVI secolo d.C., quindi siamo negli anni dal 1300 al 1500 grosso modo, nel Palazzo Ducale si consumavano melograni. Probabilmente per la possibilità di consumare melograni era simbolo di agiatezza, ecco, non era sicuramente ovviamente un frutto che era appannaggio dei più. E la presenza del melograno è attestata anche dagli affreschi di Palazzo Schifanoia, dove nella stanza dei Nesi abbiamo appunto questi meravigliosi cespugli di melograni carichi di frutti che rappresentano l'allegoria del mese di aprile. Quindi in Emilia Romagna il melograno ha una presenza sicuramente storica. In tempi recenti è stato rivalutato tutto sommato questo frutto. Oggi si sta pensando, probabilmente anche in virtù del nuovo cambiamento climatico, stiamo ritornando a temperature un po' più elevate, la possibilità di reintrodurlo in coltivazione. È chiaro che le varietà di cui si sta parlando oggi sono varietà che vengono soprattutto da California, dalla Turchia, da Israele, insomma comunque dall'estero, da paesi caldi. Però non dimentichiamoci che abbiamo anche delle varietà nostre, italiane, e addirittura una varietà locale nostra, qui della Romagna, che è stata recentemente caratterizzata e iscritta al repertorio regionale della biodiversità. Questa melograna è stata chiamata Grossa di Faenza anche perché produce dei frutti veramente molto grossi. Si parla mediamente dagli 800 grammi al chilo, però nelle annate più favorevoli possiamo arrivare tranquillamente a più di un chilo e mezzo, diciamo a pesi tra un chilo e mezzo e due chili, quindi veramente un frutto di tutto rispetto. La presenza del melograno nella Romagna, nel Faentino, soprattutto nelle colline sopra Faenza, è sicuramente molto, molto datato. Sono state trovate tutta una serie di testimonianze che attestano appunto alla presenza di piante ovviamente sparse, non di coltivazioni vere e proprie di melograno in quest'area. Queste piante sparse erano presenti praticamente in tutte le case dei contadini del passato, perché il melograno veniva utilizzato al posto degli agrumi. Gli agrumi erano qualcosa di inarrivabile per le classi più povere, e di conseguenza per avere l'arancia a Natale bisognava stare male, appunto essere una grande occasione, una grande festa, mentre invece il melograno era molto più disponibile. Di solito il melograno veniva raccolto dalla pianta, veniva alzato in una forchetta e strizzato sopra le fritture di pesce, per esempio, al posto del limone. Quindi qualsiasi utilizzo che noi oggi ascriviamo agli agrumi in passato veniva esplicato in qualche modo dalla melograna. Di questo abbiamo sicuramente una testimonianza nel libro La scienza in cucina di Pellegrino Artusi, che ci descrive nella ricetta crema alla francese il momento e il contesto in cui questa ricetta vi viene data, e appunto troviamo in questo contesto anche riferimento alla melograna. Così ci scrive Pellegrino Artusi: eravamo nelle stagioni in cui i cefali delle valli di Comacchio sono ottimi in gratella col succo di melagrana. In quanto ai cefali, vi dirò che quando io ero nella bella età in cui si digeriscono anche i chiodi, la serva ci portava questo pesce in tavola con un contorno di cipolle bianche tagliate in due, arrostite in gratella e anch'esse condite con olio, sale, pepe e succo di melagrana. Abbiamo una testimonianza dell'Ottocento, di fine Ottocento, che ci attesta appunto l'uso diffuso, soprattutto col pesce, come vedete, del melograno al posto del limone. Questo è un po' quanto si può dire del melograno per grandi linee. Sicuramente è una pianta che è molto esigente in termini di temperatura, quindi di clima, però ha le sue esigenze probabilmente anche in termini di terreno. Per questo c'è Carla che ci racconta le esigenze di questa pianta. È stato bello stare con voi, ci risentiamo a una prossima puntata.
Care amiche e cari amici di Terra Terra, dopo aver ascoltato le cose interessanti che ci ha raccontato Marisa, mi è proprio venuta voglia di piantare un albero di melograno nel mio giardino. Sono un po' documentata sulle caratteristiche del suolo e del clima che il melograno necessita. Come Marisa ha detto, è una pianta che si è trovata e si trova negli orti e nei giardini poi in tutta Italia, e infatti è una pianta che non ha particolari esigenze di suolo, se non, e questo è un aspetto importante, il suolo deve essere ben drenato, quindi non deve essere messo a dimora in situazioni in cui ci sono ristagni d'acqua, anche solo stagionali potrebbero creare dei marciumi radicali e quindi essere un danno per il melograno. Il melograno viene bene in suoli argillosi, in suoli di medio impasto e anche in suoli con scheletro, anzi lo scheletro potrebbe in certe situazioni proprio favorire anche lo scolo delle acque. Perché lo troviamo sia in pianura che in collina? È una pianta, come si dice, ubiquitaria, che sta abbastanza bene ovunque. La cosa più importante frutta che però sia messa in situazioni molto soleggiate, in quanto proprio per avere dei frutti dolci, buoni, saporiti, ha bisogno di sole, di tanto sole. È una pianta che sopporta bene climi caldi e sopporta bene anche il freddo, anche se la temperatura scende a meno 10, il melograno non è una pianta che ha problemi. Appunto perché lo voglio mettere nel mio piccolo giardino, mi sono anche informata su come fare per metterlo a dimora. Normalmente lo vendono in piccoli vasi che quindi hanno già un apparato radicale formato con tutta la terra attorno. Il periodo migliore per metterlo a dimora va da novembre fino a gennaio, quindi prima della ripresa vegetativa, e l'importante è fare, proprio perché ha bisogno di un buon drenaggio, fare uno scavo abbastanza profondo per metterlo a dimora e mettere un buon terriccio di stallatico, in modo che ci sia un buon contenuto di sostanza organica che in una piantina appena trapiantata può proprio giovare per nutrirla. È anche molto importante non schiacciarlo troppo in profondità, ma lasciare quella zona che viene chiamata dai tecnici il colletto, cioè la zona dove c'è il fusto che inizia a ramificarsi nell'apparato radicale, venga lasciato un pochettino fuori dalla terra. Dopodiché si comprime bene tutta la terra sopra. Se avete paura di avere un suolo che può essere un po' compatto con problemi di ristagno, fate il buco ancora più profondo e metteteci anche un po' di ghiaia, in modo appunto da far sì che le radici stiano in un ambiente ben drenato. Poi, una volta fatto questo, ha bisogno di acqua, non troppa, ma acqua frazionata, proprio perché inizialmente ha bisogno di comunque essere un po', diciamo, alimentato con l'acqua, ma non esagerate, soprattutto non irrigate, non bagnate mai quando il terreno è già umido. Poi il melograno non ha bisogno di particolari cure, può essere all'inizio un pochettino potato, soprattutto se tende a formare tanti polloni radicali, che sono piccoli fusticini che partono dalla radice e vanno verso l'alto. Detto questo, vi farò sapere se il mio melograno cresce bene nel mio giardino. A presto.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.